Capitolo quarto: psicoanalisi e psicologia analitica nella ricerca della religiosità. Dopo aver presentato il quadro storico e il supporto filosofico della psicologia, adesso andiamo ad approfondire alcuni argomenti. Innanzitutto la psicoanalisi di Sigmund Freud e la psicologia analitica di Carl Gustav Jung. Adesso approfondiremo alcuni aspetti per metterli proprio a confronto e incominciamo proprio con la psicoanalisi. Freud abbandona ben presto gli studi scientifici per dedicarsi alla professione medica, specializzandosi poi in neurologia, e quindi manterrà sempre questo atteggiamento diciamo neurologico, ma svilupperà una teoria, diciamo, degli studi in perfetta autonomia rispetto al suo amico e collega Charcot, con il quale aveva iniziato alcuni studi sulla isteria. Ecco, che cosa succede? Succede che Freud si dedica completamente alla professione di neurologo, però contemporaneamente porta avanti per proprio conto gli studi sull'isteria e quindi sviluppa questo filone di ricerca. Proprio dagli studi sull'isteria si fa derivare la nascita della psicoanalisi. Proprio perché? Perché Freud aveva assunto come paziente Anna O, di cui risolve il caso, e quindi è da qui che nasce, si fa derivare la psicoanalisi. Una data importante è il 1899, quando Freud pubblica L'interpretazione dei sogni. Quindi, accanto a questa logica razionale di indagine, prende piede un'altra logica, che è quella del sogno, in quanto i sogni comunicano all'essere umano cose che in qualche modo la razionalità e la coscienza non accettano o nasconde. E questo è un processo sicuramente innovativo, singolare, importante, però che viene guardato con grande scetticismo da parte di chi sosteneva il contrario, e anche perché con questa teoria dei sogni si va diffondendo sempre più la teoria di Freud sulla sessualità, in quanto Freud fa derivare tutta la psicoanalisi dalla sessualità. Ecco, in questo momento, quando Freud comincia in qualche modo ad essere ormai un grande psicoanalista, si tiene anche il primo congresso internazionale della società psicoanalitica. Questo congresso internazionale della psicologia e della società della psicoanalitica prendono parte anche Adler e Jung. Diciamo che Jung prende a seguire un percorso di studi, di indagini, di ricerca diverso sia quello di Freud che da quello di Adler. Adler si orienta più verso la psicologia individuale, va bene, mentre Jung darà origine da questo momento in poi alla psicologia analitica. Ecco, più che presentare un quadro, diciamo, completo e complesso della psicologia, della psicoanalisi di Freud, mi soffermerei su alcuni punti della psicoanalisi studiati da Freud. Innanzitutto ci può aiutare la conoscenza di alcuni termini propri della psicoanalisi. Il meccanismo, per esempio, della rimozione. La rimozione è un meccanismo che entra in funzione nel momento in cui si affacciano nell'individuo dei pensieri scabrosi e moralmente inaccettabili, e che vengono praticamente rimossi, rifiutati e comunque chiusi, nascosti nell'inconscio. È importante questo meccanismo perché consiste poi nel portare alla luce ciò che alla coscienza ciò che era stato rimosso. Quindi la tecnica della rimozione è proprio quello di far risvegliare dall'inconscio alla coscienza tutti quegli elementi negativi che la coscienza stessa aveva rifiutato in qualche modo e aveva tenuto nascosto. Altro elemento è il concetto di libido. Cioè Freud riconduce la vita dell'uomo ad una libido originaria. Di questa libido si tratta della energia legata al desiderio sessuale. Come infatti la fame è l'indice mediante il quale si manifesta la capacità di assorbimento dei cibi, così la libido è l'indice con il quale si manifesta appunto l'istinto sessuale. Questo istinto sessuale è di ogni uomo e animale. Mentre la fame è un desiderio non peccaminoso, le pulsioni sessuali però, per il fatto di provenire dalla sessualità, sono considerate peccaminose e quindi rimosse nell'inconscio. È chiaro che sono considerate peccaminose perché è la società e la cultura che le ha rese tale. E tali pulsioni appaiono appunto nei sogni e nelle nevrosi. Ovviamente questo è un concetto che bisogna ulteriormente sviluppare, perché la sessualità è normale che è espressione della nostra cultura, e comunque è la nostra cultura che ha in qualche modo allontanato o messo nella categoria di peccato ogni pulsione sessuale. Altro concetto è l'inconscio. L'inconscio, appunto, lo abbiamo nominato nel meccanismo della rimozione, è la sede di tutti i contenuti che sono stati rimossi. E quindi la manifestazione di questi contenuti è nei nostri comportamenti o anche nella nostra coscienza, in forma prima velata e poi attraverso una rimozione in forma esplicita. I contenuti dell'inconscio vengono presi in considerazione nella psicoterapia. Jung invece introduce il concetto di inconscio collettivo, che è l'insieme di determinati modi innati di reagire e determinate circostanze o eventi tipici, ma lo vedremo a proposito della psicologia analitica di Jung. Quindi dicevamo, questo l'inconscio appunto è la sede di tutti i contenuti rimossi, cioè la sede in cui sono nascosti tutti i nostri contenuti che la mente, la coscienza rifiuta. Altro elemento è la censura. Che cos'è la censura? È l'istanza psichica che impedisce, cioè taglia, ai contenuti proibiti di essere soddisfatti. È come quando, diciamo, un genitore dice al bambino, per esempio, di non toccarsi i genitali. Ecco, allora è una cesura. Oppure quando diciamo a un altro di non fare delle cose che sono peccaminose, è una cesura. Quindi è l'istanza psichica che impedisce ai contenuti proibiti di essere soddisfatti. La funzione della cesura è demandata proprio all'io, ma anche al superio, l'io che governa l'esse, cioè le pulsioni, e il superio che è l'atteggiamento morale, quindi la censura. Il lapsus, abbiamo degli errori o delle sviste che ricorrono nel parlare, nel leggere, nello scrivere. E Freud ritiene che qualunque parola detta per sbaglio al posto di quella giusta non sia casuale, ma nasconda invece l'espressione di un desiderio nascosto. Per banalizzare, ma non per banalizzare, ma per chiarire un concetto, se io chiamo mio marito Marco invece di chiamarlo Antonio, allora mi devo interrogare perché l'ho chiamato Marco. Allora si vede che c'è qualcosa di un tale Marco che mi ha colpito. Va bene, quindi questo è il lapsus che in una, diciamo, in un contesto terapeutico può avere dei suoi, la sua importanza. Poi abbiamo l'io. L'io è un'area, e un'istanza della struttura psichica. Diciamo, è il portatore del principio di realtà. Freud lo paragona come un cavaliere che deve imbrigliare la forza del cavallo. Va bene? E quindi l'io che governa questa forza del cavallo. E quindi è il legislatore, diciamo così, il governatore. Accanto all'io, contrapposto all'io, Freud introduce l'ess. L'ess è il luogo delle passioni, è suscettibile poi di trasbordare nella sfera somatica e di minacciare l'io al pari dell'ambiente esterno. Quindi l'io ha il dominio sulla totalità e molte volte deve realizzare gli impulsi dell'ess, cioè tutti gli impulsi che promanano dall'ess. L'io non sempre riesce a governarli, ma li deve realizzare in qualche modo. Va bene? Deve ordinarli, deve cercare di ordinarli, però non sempre riesce a governarli completamente. E quindi torna ancora utile la similitudine del cavallo e del cavaliere descritta da Freud, cioè l'io che imbriglia l'ess e cerca di tenerla a bada. Come il cavaliere, se non vuole staccarsi dal cavallo, non ha spesso altra scelta che condurlo dove esso vuole. Così anche l'io traduce spesso in azione la volontà dell'ess. Ecco, quindi non è che l'io blocca le pulsioni dell'ess, ma cerca di organizzarle e di ordinarle. A volte non ci riesce, e quindi la cosa migliore da fare è quello di condurre l'ess là dove vuole. Va bene? In sostanza, per Freud, l'ess è innanzitutto il luogo dell'eros, cioè degli istinti, delle pulsioni, gli istinti dell'eros, dell'eros e di morte. E i confini con l'io sono molto molto labili. E quindi qual è il compito della psicoanalisi? È quello di rafforzare l'io contro i pericoli del mondo esterno, contro la punizione imposta dal superio e dalla seduzione dell'ess. Infatti superio è l'istanza della personalità, che è il ruolo di giudice o censore rispetto all'io. Va bene, quindi la sua funzione è quella di formare appunto la coscienza morale. In sostanza, da una parte l'io che cerca di essere legislatore, da parte l'ess che cerca di contrastare in qualche modo l'io, il superio interviene nel momento in cui c'è questa lotta tra l'io e l'esse, e quindi interviene l'io morale che fa da censore e ci impedisce di fare delle cose, di compiere delle azioni. Il complesso di Edipo, infatti, è un altro elemento che viene introdotto nella psicoanalisi, e questo è il particolare intreccio di rapporti tra il bambino e i genitori. Va bene? Distinguiamo innanzitutto le fasi di cui parla Freud: la fase orale, anale, fallica, trattino, genitale. Va bene? È proprio in questa fase fallica genitale che si verifica il complesso di Edipo. Una volta distinta la differenza di sesso, il bambino desidera la madre e sviluppa sentimenti ostili verso il padre, quindi è geloso del padre, dal quale il fanciullo si sente minacciato, è come se il padre è rivale, fosse un rivale, e quindi il bambino sente minacciata questa sua presenza. E quindi in questo momento accade quello che si chiama il concetto o il complesso di castrazione. Quindi rinuncia quindi alla sua parte di desiderio verso la madre e si identifica con il padre. Cioè nel momento in cui il bambino si sente minacciato, ma con la crescita, questo accade con la crescita, e soprattutto con l'ingresso del bambino nella scuola elementare, quando cominciano altri interessi, e quindi il bambino si svincola dall'interesse della madre per spostare l'attenzione, la sua attenzione verso altri interessi, e quindi piano piano questa fase edipica viene risolta. Altro elemento che introduce Freud è il transfert. Praticamente il transfert non è altro che il passaggio transfert dal paziente allo psicoterapeuta. In ogni trattamento analitico si stabilisce un'intensa relazione sentimentale del paziente con la persona dell'analista. Quando parliamo di relazione sentimentale non intendiamo ovviamente una relazione, diciamo così, tipo amorosa come siamo abituati a pensarla. Questo fenomeno si chiama transfert ed è positivo che ciò accada, perché fornisce all'analista la base per costruire la sua terapia. Cioè fra i due è necessario che avvenga il transfert, o possiamo anche dirla empatia, e questo transfert, va bene, agisce positivamente sulla costruzione di una terapia da parte appunto dell'analista. Quando l'analista rileva il transfert, lo isola e lo rende cosciente al malato, e viene risolto quando il paziente acquista la convinzione che egli vive relazioni che provengono dalle sue più antiche cariche affettive, dirette verso un oggetto e appartenenti al periodo rimosso della sua infanzia. Che cosa significa? Significa che quando il terapeuta, lo psicoanalista, individua questo transfert, allora lo presenta anche al paziente e, diciamo, gli fa comprendere come questo suo innamoramento derivi da una carenza affettiva precedentemente, oppure da problemi inconsci di natura sessuale che il paziente ha affrontato quando era ancora fanciullo. Ecco, quindi desideri sessuali repressi e nascosti. Quindi questo è un grande lavoro, e appunto dicevo, il transfert è un ottimo strumento per la cura analitica. Il sogno. L'antichità classica vedeva i sogni come profezie, mentre la scienza moderna dice no, i sogni sono delle superstizioni. Freud porta all'interno, e questo con un intuito geniale, diciamo così, porta all'interno della scienza i sogni, perché i sogni hanno qualcosa da comunicarci. Quando parliamo di sogni non intendiamo dire l'analisi di un sogno, diciamo così, da parte di un indovino, no, perché lo psicoanalista non è un indovino, non è un indovino, ma è uno studioso, e anche uno studioso del sogno, nel senso che il sogno diventa parte integrante della terapia, della psicoterapia, e può manifestare o può offrire all'analista delle ottime motivazioni per intraprendere o per continuare un percorso terapeutico. Quindi la struttura del sogno si compone di due livelli. Il primo livello è quello livello manifesto, cioè ciò che si ricorda, mentre il secondo livello è a base di un contenuto latente, cioè quel senso del sogno che la persona non sa riconoscere e che invece lo psicoanalista cerca di portare alla coscienza, perché a volte è proprio quel senso nascosto del sogno, o quello che il paziente non riconosce, che ci dà delle informazioni preziose ai fini della terapia. Ecco, per Freud infatti è il contenuto latente, è il vero significato del sogno, mentre quello manifesto è soltanto una maschera che la persona adopera proprio per mascherare quel contenuto latente. È come quando noi diciamo delle cose, le vorremmo dire, ma non le diciamo perché ci vergogniamo e magari le copriamo con qualche altro racconto. Ecco, mentre il racconto vero ce lo teniamo nascosto perché ci vergogniamo. Così accade nel sogno. Il contenuto latente è nascosto perché appunto abbiamo questo senso innato, diciamo così, inconscio della vergogna, e lo copriamo con un contenuto manifesto. Infatti nelle radici dei sogni si trovano impulsi nascosti, la realizzazione di un desiderio che la coscienza giudica vergognoso e che era stato rimosso proprio dalla coscienza e collocato nella parte più recondita, cioè l'inconscio. Ecco, quindi questi sono dei dati che ci permettono in qualche modo di studiare la psicoanalisi di Freud, ma già questi elementi ci danno, diciamo così, l'idea di che cosa sia o che cosa possa essere la psicoanalisi. Ora uno si domanda: che senso ha studiare queste cose ai fini della nostra ricerca religiosa? Perché noi alla fine poi studiamo la psicologia della religiosità, e Freud poi non dà alcuna importanza, per esempio, alla religione, e quindi è una qualcosa che è inventata dall'uomo. Va bene? Allora, che rapporto c'è tra la psicoanalisi di Freud e la religione? Beh, diciamo che innanzitutto tutto quello che abbiamo detto a proposito del transfer, a proposito della libido, a proposito dell'inconscio, bene, questi aspetti, la censura per esempio, i lapsus, l'io, l'es, sono effettivamente degli elementi che ci portano a definire una personalità e ci portano a definire anche il nostro rapporto con la religione. E, per esempio, quando questo lo vedremo appunto in un capitolo successivo, la confessione, noi, per noi credenti, noi cristiani, la confessione è fondamentale, va bene, perché durante la confessione ci si pente dei propri peccati, va bene? E quindi questi peccati sono contro i comandamenti divini, contro il precetto divino, contro il precetto della Chiesa. E allora dobbiamo avere a che fare anche con la parte nascosta, recondita di noi, quindi l'inconscio, per capire effettivamente quale sia veramente il peccato e che cosa si intenda veramente per peccato. Questo ce lo spiega meglio, ce lo spiega proprio la psicologia analitica di Jung, perché Jung si scosta, va bene, si divide da Freud per elaborare un sistema analitico personale, perché Jung rifiuta in toto o quasi in toto, rifiuta la psicologia della sessualità di Freud, perché dice Jung: la sessualità non può essere la panacea di tutti i mali della personalità, va bene? La sessualità è importante, è importantissima, ma ci sono ben altre cose da valutare, da mettere in evidenza. Ecco, Jung tra il 1875 e il 1961, dopo un periodo di studio e di collaborazione con Freud, si allontana e propone un sistema di idee psicologiche che gli chiama appunto psicologia dei complessi o anche psicologia analitica. Che cosa intende per complesso? Intende un gruppo di contenuti psichici che dalla coscienza passa nell'inconscio, dove continuano a sopravvivere, influenzando la nostra condotta. Quindi anche qui troviamo l'inconscio, ma lo troviamo in modo, diciamo, capovolto. Come arriva a questa conclusione? Appunto mediante l'associazione di parole. Ad una parola il soggetto deve rispondere associandone un'altra. Il tempo di reazione della risposta muta da parola a parola e muta anche l'atteggiamento della persona. Un esempio: se io dico casa, che cosa associa la persona? Può associare cane, gatto, marito, moglie. A seconda del tempo di reazione alla parola casa, allora è possibile, ebbene, studiare la personalità della persona. Quindi più la reazione è esitante, più essa, la reazione, diventa l'indice di complessi inconsapevoli. Va bene? La scoperta che Jung fa, ed è fondamentale, è quella dell'inconscio collettivo. Cioè la struttura è questa. Abbiamo dunque una coscienza, un inconscio personale e un inconscio collettivo. Quindi la coscienza, un inconscio personale e un inconscio collettivo. La coscienza rimuove, come abbiamo visto anche in Freud, la coscienza rimuove i contenuti che vuole reprimere, che non accetta, che rifiuta, e li scarica nell'inconscio individuale, va bene? Quindi di ognuno, e quindi genera dei complessi. La terza zona, che gli chiama inconscio collettivo, è la sede in cui sono collocati quelli che gli chiama gli archetipi, cioè le immagini inconsce dell'istinto stesso, che sono gli schemi del comportamento istintivo. E quali sono, per esempio, gli schemi del comportamento istintivo? I due principi, i due archetipi, diciamo, fondamentali, possono essere, per esempio, l'avere e il piacere. Quindi il principio del piacere è un archetipo, perché nasce appunto con l'individuo. L'avere nasce con l'individuo. Bene. Un altro, quindi, in questo inconscio collettivo sono racchiusi gli archetipi. Un altro pilastro della psicologia analitica è dato dalla teoria dei tipi psicologici. Allora Jung definisce, classifica due tipi psicologici. cioè il tipo introverso e il tipo estroverso. Ora, detto così, può sembrare anche una banalità, l'introverso e l'estroverso, e può sembrare riduttiva, semplicistica, ma è estremamente interessante notare come Jung però si svincoli dalla teoria della sessualità di Freud, considerando appunto importante ma non determinante in maniera esasperata. Accanto alle due alternative di introverso ed estroverso, quindi introversione ed estroversione, Jung individua quattro funzioni psichiche principali, che sono il sentimento, il pensiero, la sensazione e l'intuizione. Ognuno di questi di queste caratteristiche indica un diverso modo di rapportarsi. Va bene? E da ciò si possono definire almeno 8 tipi psicologici principali. Per cui abbiamo, per quanto riguarda il sentimento, abbiamo il tipo sentimentale introverso e il tipo sentimentale estroverso. Il tipo sentimentale estroverso è quello diplomatico, espansivo, molto socievole, si inserisce nel gruppo, e l'estroverso, sentimentale estroverso. Mentre il sentimentale introverso è spesso taciturno, riservato, malinconico, vive di sentimenti esclusivo, in modo esclusivo, senza però esprimerli all'esterno. Poi abbiamo, per quanto riguarda il pensiero, quindi l'altra categoria del pensiero, abbiamo il pensatore estroverso e il pensatore introverso. Pensatore estroverso che è un riformatore, è un moralizzatore, per lui contano i fatti concreti, quindi è un tipo portato alla concretezza, per nulla teorico. Mentre il pensatore introverso è più chiuso e riflessivo e insegue anche pensieri astratti, ed è tutto indifferente agli oggetti che si presentano davanti a lui. Bene. Per quanto riguarda invece la sensazione, che è la terza categoria, abbiamo ancora il sensoriale estroverso e il sensoriale introverso. Sensoriale estroverso è l'esteta, cioè chi guarda alla bellezza estetica, alla ricerca del piacere della vita. È un realista gaudente, e diciamo che crede soltanto nei fatti concreti e tangibili, va bene? Mentre il sensatore, il sensoriale introverso, va bene? È proprio dell'animo d'artista, per lui conta soltanto la soggettività, e attraverso questa soggettività interpreta e si relaziona con il mondo circostante. Ultima categoria, la quarta categoria, è appunto quella della intuizione, per cui abbiamo l'intuizione e l'intuitivo, il tipo intuitivo estroverso e il tipo intuitivo introverso. Quello estroverso è un opportunista, dinamico, è guidato da uno spiccato senso degli affari, per esempio, ed è dotato anche di una notevole carica di entusiasmo, mentre l'intuitivo introverso è il sognatore, ecco, è colui che più di ogni altra persona o di ogni altra cosa crede nel potere dell'immaginazione. Ecco, quindi questi sono i quattro tipi o le quattro categorie di Jung, da cui si sviluppano almeno 8 tipi, va bene, di personalità. Oltre a questi aspetti, però, c'è anche l'idea di Dio a caratterizzare la distanza da Freud. Infatti è emblematica, storica, la risposta che Jung diede a un giornalista quando, durante un'intervista, gli chiese se fosse credente. E Jung rispose: non ho bisogno di credere in Dio perché lo conosco. Quindi Freud invece, analizzando il sistema ideato da Jung, asserì una cosa del genere: ciò di cui gli svizzeri andavano così fieri altro non era che la modificazione teorica della psicoanalisi ottenuta respingendo il fattore della sessualità. Quindi Freud sì, non è d'accordo con Jung, anzi lo in qualche modo lo valorizza, va bene, però dice alla fine tutto quello, tutta questa differenza tra me e Jung non c'è, ma l'unica cosa che ci differenzia è la teoria della sessualità. Ecco, beh, questa comunque, questa teoria della sessualità è determinante, va bene, è una differenza sostanziale, perché da Jung in poi si svilupperà un altro tipo di analisi che è molto più vicina ovviamente alla fede, è molto più vicino alla ricerca, va bene, dell'io in termini, diciamo così, di fede, anche di cristianità, ma soprattutto di fede. Ecco, la teoria degli archetipi, per esempio, è fondamentale proprio per capire di quali archetipi, quali sono gli archetipi che noi abbiamo e come fare per non liberarci, perché non ce ne libereremo mai, ma come fare per tradurre questi archetipi e spostarli, per esempio, da un piano concreto, materiale, a un piano più elevato. Va bene? E quindi non soffocando l'archetipo, ma portando l'archetipo a una dimensione dello spirito. Quindi come partire da una materia per arrivare poi allo spirito. Ecco. Quindi questi sono gli aspetti fondamentali della psicologia, della psicoanalisi di Freud e della psicoanalisi di Jung. Va bene? Allora ci fermiamo qui. Per quanto riguarda invece le opere di Jung, chiaramente sono tanti gli scritti di Jung, non è necessario che li conosciate, va bene? Quindi potete tranquillamente soprassedere, quindi sono tante pagine in cui avevo messo per completezza qui del libro gli scritti di Jung, ma vale la pena non soprassedere, insomma, va bene, grazie.